4 mattino.
Stamattina Simone mi sembra veramente poco in bolla, eh? I stayed in one place with you love, gotta get on the run again. I saw the one thing that I want, help them get out of bed. I'm throwing rocks at your window, you're tying the bed sheets together. They say that we're dreaming too big, I say this town's too small.
Chiederei all'esercito di togliere il generale Vannacci, di farlo dimettere dall'esercito. Dovrebbe essere solo il signor Vannacci. È un signor Vannacci qualsiasi che aderisce al partito di Orban. Anti-Europa, filo Putin, anti-Ucraina, anti-futuro del nostro continente.
Ma nel momento in cui hanno dedicato vie e piazze a Togliatti, un filo stalinista, sapendo cosa ha commesso Stalin, non vedo scandalo nella decisione di indicare o dare un nome di un aeroporto a Berlusconi. Non mi sembra un disastro, eh?
Comunque il colmo, un aeroporto intitolato a uno condannato per frode fiscale. Bella immagine che diamo.
Permetto di dire, cara ascoltatrice, se ci fermiamo alla parte penale di delle persone a cui sono intitolate strade, aeroporti, stazioni, eccetera, eccetera, andiamo poco lontano, in tutta sincerità. Diciamo, la valutazione sui tempi, e ripeto ancora una volta, io sono veramente molto perplesso dal punto di vista istituzionale, con tutto il rispetto per quello straordinario professionista che è sicuramente per Luigi Di Palma, che è il presidente dell'Ente Nazionale di Aviazione Civile, sul fatto che una decisione di questo genere venga presa da lui, dal presidente di un'istituzione che si occupa di quella cosa là, e che venga presa dando in questa intervista ad Aldo Fontanarosa su Repubblica, pagina 23, delle motivazioni che sono delle motivazioni di suo convincimento politico. Cioè dice: io sono socialista, sono un ex socialista, convinto berlusconiano, Berlusconi ha aperto, com'è? Aspetta, ve lo pesco quel passaggio, vi foste persi la prima parte della trasmissione, eh? Ecco, il tentativo di portare una democrazia dell'alternanza lo si deve a lui, e sempre lui ha garantito all'Italia relazioni internazionali come nessun altro. Basti pensare a Putin e Gheddafi. Ora, ripeto, questa dovrebbe essere una decisione politica della quale poi viene informata la società che gestisce gli aeroporti, tanto per dare un'idea, no? Ripeto, sono proprio i passaggi che mi lasciano perplesso. Poi uno può decidere di dare il nome che vuole. Io questo lo chiamerei Palazzo Carmelo Lauricella, tanto per dare un'idea. Non è male, Carmelo, ti piace? No, non ti piace. Regia Carmelo Lauricella, ci mettiamo un cartello così. Può andare quello. E il palazzo lo chiamiamo Palazzo Esercito Europeo, così. Va bene, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 9 luglio, sono le 7:21 minuti e 30 secondi. Siamo sempre qua, al microfono Simone Spezia, e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, per le vostre voci, per commentare questo e tutto, e qualsiasi altra cosa vogliate. Dunque, le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore apre con il labirinto di Transizione 5.0. Cos'è Transizione 5.0? Sono i nuovi incentivi che sono in arrivo per le imprese, attesi da molto tempo, che riguardano appunto la transizione energetica e l'innovazione, cioè un misto delle due cose. E che incentivi sui quali era stata fatta una richiesta dalle imprese al ministero, a dire varate presto il decreto attuativo, che siamo già in ritardo, perché poi, se non vado errato, questi incentivi scadono alla fine del 2025. Il decreto è arrivato e richiederà, come sempre accade in questi casi, probabilmente delle FAQ del ministero, delle frequently asked questions, cioè quindi delle spiegazioni ulteriori, chiamiamole correttamente in italiano. Ebbene, ci vogliono 8 documenti per il credito d'imposta, intanto già senza le FAQ del ministero, ci racconta il Sole 24 Ore in apertura, che parla anche delle elezioni francesi, con Macron che prende tempo e chiede ad Attal di restare al governo. Molte aperture di giornali, anzi i giornali si dividono, gli altri giornali, tra le aperture dedicate all'Ucraina e le aperture dedicate alla Francia, a volte con qualche mix. Missili sui bambini è il titolo della Repubblica, bombe di Putin sui bambini è il titolo del Giornale, Putin messaggio all'Europa è l'apertura della Stampa, missili su Kiev, Mosca distrugge perfino l'ospedale pediatrico, è l'apertura di Avvenire. Il Messaggero, che ha un titolo forte sulla Francia con la sinistra che si divide, ha però in apertura vera e propria la strage a Kiev e i missili russi sull'ospedale dei bambini. Il Corriere della Sera li mette uno a fianco all'altro. La Francia scossa, Macron blinda il primo ministro da un lato e dall'altro. Le foto dell'Ucraina, missili russi sull'ospedale dei bambini, orrore a Kiev. Macron, governo senza la sinistra radicale, è l'apertura del Quotidiano Nazionale e a centropagina, missili sui bambini, una grande foto dedicata a questo. Bisogna saper vincere, è il titolo del Manifesto, che pubblica una foto della piazza l'altro giorno, dei festeggiamenti della sinistra, ma è la grande foto a centropagina che è tipica dell'apertura del Manifesto, ma il titolo forte, il titolo sopra, il titolo in apertura sui missili russi sull'ospedale pediatrico. Libero, il clan della Marsigliese, credono di aver vinto loro, si riferisce al centro-sinistra, ma poteva mancare sul Libero anche una foto e una citazione di Ilaria Salis? No, naturalmente, perché come sappiamo il quotidiano diretto da Mario Secchi ha una particolare passione per la neo eurodeputata. Sinistra in estasi per il voto in Francia, Salis sollevazione popolare, sulle dichiarazioni Schlein, possiamo farcela anche noi, eccetera eccetera, un pezzo di Daniele Capezzone che prende un po' in giro il centrosinistra. Francia, la strada stretta di Macron, il fronte può spaccarsi su Mélenchon, è il titolo di Domani. Il democratico Macron prova a ignorare il voto, è l'apertura della Verità. Macron prova a fare il furbo, la sinistra per ora non ci casca, il Fatto Quotidiano. L'ora della politica adulta, il titolo del Riformista. Primo round a Macron, ma la partita si vince con un candidato giusto nel 2027. L'Unità apre anche qua con la piazza dell'altro giorno, quella di... quella francese, il titolo è Siamo tutti antifascisti ed è uno dei canti che si è sentito effettivamente nella piazza francese. Oggi vorrei iniziare da un argomento un po' diverso, ma nemmeno troppo, cioè è un argomento che, se volete, affrontiamo, mi pare di poter dire, quasi ogni estate, ed è la riflessione che si apre in molte città e non solo, in molti luoghi, sulla presenza eccessiva di turisti. E oggi, diversamente dal solito, partiamo con un audio che possiamo forse sentire. Via! Tornate a casa, sono parole di una manifestazione di abitanti di Barcellona che nello scorso fine settimana, tra l'altro ero là per il concerto dei Pearl Jam e non li ho visti questi manifestanti, ma evidentemente non ero nelle zone giuste, che hanno spruzzato acqua sui turisti al grido di Barcellona non è in vendita, tornate a casa, migliaia di persone, qualcuno ha usato delle pistole ad acqua contro i visitatori seduti nei dehors. Secondo il sito web immobiliare Idealista, gli affitti sono aumentati del 18% a giugno rispetto all'anno precedente, stessa sorte tra l'altro di Madrid. Il neosindaco ha recentemente annunciato un piano per eliminare gradualmente tutti gli affitti a breve termine entro il 2028. Sono questioni che si aprono periodicamente e sono aperte anche in Giappone. La scrittrice Laura Imai Messina oggi sulla pagina 15 del quotidiano La Repubblica, così parliamo di questo, così ci avviciniamo anche verso l'estate, ci racconta di quello che sta succedendo in Giappone, dove una moneta in questo momento piuttosto debole sta favorendo un turismo di massa. I turisti in più dal 2010 nel paese sono stati 20 milioni, una crescita del 7,5%, cioè un valore del 7,5%, il valore del turismo sul prodotto interno lordo, e un atteggiamento dei turisti che sta creando perplessità nel Giappone. Dice Laura Imai Messina che la tendenza tipica è ormai, con le nostre timeline sui social invase da immagini giapponesi, è quella di vedere sostanzialmente confermata un'esperienza. Pare che il punto di fascinazione del Giappone sia avvicinarsi a uno stile di vita che pare impossibile, dove l'onestà per lo più vince, la fiducia nel prossimo ti permette di lasciare il cellulare o il portatile sul tavolino di un caffè quando vai alla cassa ad aggiungere un'ordinazione, di perdere qualcosa di prezioso come un portafoglio e ritrovarlo sempre. Stanno succedendo cose per limitare l'impatto del turismo sul Giappone. Alcuni provvedimenti locali, la differenziazione dei prezzi tra residenti e visitatori stranieri, il blocco della visuale di certi scorci tipici che causano disagi al traffico a Fuji, Kawaguchi, Kone, la prefettura di Yamanashi, o il divieto d'ingresso a certe zone, addirittura come il quartiere John a Kyoto. Dunque, la preoccupazione tocca il Giappone, dove c'è una certa idealizzazione da parte dei turisti che, spiega Laura Imai Messina, non è del tutto campata in aria, ma certo non priva di semplificazioni, per esempio quella della lingua. Senza la lingua in questo paese si comprende meno della metà di quanto accade, ma quello che vogliono i turisti è la conferma dell'esperienza che hanno visto sui social. E una brutta, bruttissima storia di cronaca ci porta anche sull'Italia. Una brutta storia di cronaca che riguarda una ragazza di appena 16 anni che è stata trascinata in casa dove in quel momento non c'era nessuno e violentata da un uomo di 34 anni che era in affitto nella casa accanto alla sua. Ha chiamato i genitori in lacrime, aiuto, venite a casa, sono stata aggredita. E l'uomo, l'arrestato, faceva il cameriere in un ristorante di Ponza. E tutto è avvenuto a Ponza, dove racconta il Messaggero la storia, in questo pezzo di Marco Cusumano. Racconta di quest'uomo che, il titolare di un ristorante a Ponza, dice che aveva già molestato delle clienti. Ma ci racconta anche, sempre in questo pezzo di Marco Cusumano, di un'isola nella quale ogni estate il copione si ripete, furti, urla, bottiglie lanciate, bisogni sui muri, l'isola di Ponza si trasforma in un teatro di scorribande senza regole. Dice, non è solo colpa dei romani in vena di far festa, ormai un cliché, ma anche di tanti altri turisti mordi e fuggi che sbarcano sull'isola in genere solo per il fine settimana. Negli ultimi anni gli episodi non si contano più, si va dalle bravate più sciocche come prendere i carrelli di trasporto delle piccole imbarcazioni, spostarli e lasciarli in mezzo alla strada, agli atti di vandalismo, cartelli stradali, divelti, lanci di bottiglie, bisogni fisiologici in strada. Una pausa e poi andiamo alle questioni internazionali che dominano la scena, a partire da questa visita di Orbán anche in Cina, il vertice della NATO, le elezioni francesi e poi un po' di giustizia.
24 mattino.
Simone, ma dopo 44 anni la condanna della Corte d'Assise d'Appello per la strage di Bologna, ma che paese malato che siamo!
Roma ormai è diventata ingestibile. Esistono vie che sono delle mangiatoie all'aperto. Peccato che sono delle vie del centro che un tempo erano eleganti. Adesso Roma sta scoppiando. Bed and breakfast illegali ovunque e noi siamo in attesa del giubileo. E non ci dimentichiamo che non ci sono i taxi.
Giubileo, ragazzi. Tra l'altro sta per arrivare una delibera, leggevo sulle vi sollecitava i taxi, cara ascoltatrice, glielo segnalo, sta arrivando progressivamente ed è in lavorazione la delibera che prevede l'aumento delle tariffe. Teoricamente dovrebbe essere collegata anche all'aumento delle licenze, ma vedremo se questo avverrà. Spesso avviene, è successo per Napoli, se non vado errato, che hanno aumentato le tariffe senza aumentare le licenze. Sull'aeroporto di Malpensa, dedicato a Silvio Berlusconi, la parola definitiva dell'ascoltatore dice: basta dedicare il duty free a D'Alema e siamo a posto, basta. Beh, è bellissima e basta, chiudiamola qua, direi. Dunque il quadro internazionale mi pare che non possa che tener conto di quello che è successo ieri a Kiev e dei bombardamenti che sono avvenuti un po' su tutta l'Ucraina. Una quarantina complessivamente le vittime. Colpito l'ospedale pediatrico di Kiev, l'aggiornamento ve l'abbiamo dato poco fa, lo sentite in GR24 dal punto di vista delle notizie. Mi limito a far notare, visto che già stanno ricominciando un po' quelli che lo scrivono, che non è stato un Patriot. Gli esperti militari che hanno analizzato quelle immagini hanno identificato quel missile come un KH-101 russo. Come si diceva poco fa con Davide Maria De Luca in diretta da Kiev, questo non vuol dire che necessariamente Putin volesse colpire l'ospedale pediatrico, però è quello che è avvenuto quando si bombarda una città fitta di persone, è quello che succede, ok? Quindi è un atto terroristico, un atto di guerra gravissimo, punto. Potete inventarvela come volete dal punto di vista tecnico, al momento gli esperti militari dicono questo. Poi se arriveranno delle cose che dicono che invece è stata la contraerea ucraina, cambia qualcosa, come diceva poco fa il collega. Se bombardi una città, se lanci un missile sopra una città, il fatto che uno lo colpisca questo missile con la contraerea, che fai? Aspetti il missile? Quindi cosa fai? Ti fai colpire? Quindi son cose che possono succedere. Se tu non bombardi Kiev e poi la contraerea non colpisce il missile, evidentemente, no? Quindi facciamo pace con questa cosa per quanto possibile, cioè, non è quello che cambia l'elemento, no? Quindi porterei più sulla parte diplomatica. Parte diplomatica che comprende ovviamente il vertice della NATO di oggi, che si apre con questa incognita di Orbán, il quale ieri è stato a incontrare il presidente cinese, come abbiamo detto, Xi Jinping. Poi ha rilasciato un'intervista alla Bild, nella quale dice che Putin ha un'idea molto chiara di cosa succederà e di come la Russia vincerà, e questo vale anche per Zelensky. Non c'è soluzione a questo conflitto in prima linea, mi dispiace doverlo dire. Ma anche l'Europa ha una politica di guerra, dovrebbe svincolarsi dagli Stati Uniti e condurre una politica autonoma. Così il neo fondatore, tra l'altro, del gruppo dei Patrioti, appunto, che è quel gruppo a cui poi aderisce il Rassemblement National e la Lega, come sapete da ieri, con vicepresidente di questo gruppo Vannacci. Domani alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 all'ambasciatore ungherese saranno chiesti chiarimenti sul ruolo di Budapest nella presidenza di turno dell'Unione Europea, perché poi questo inquieta anche Bruxelles, come capirete. Iniziata lo scorso 1 luglio, verranno messi in discussione i limiti dell'iniziativa del leader ungherese. Il blocco dei 27 non ha dato a Orbán nessun mandato per rappresentare l'Europa, dice il portavoce della Commissione. Ci sarà Washington, Orbán volerà a Washington per il vertice della NATO. Il leader cinese intanto sa che può cercare di sfruttare la presidenza di turno di Budapest per riallacciare i rapporti con l'Europa, viste le ultime tensioni commerciali. Molte aziende cinesi sono entrate in Ungheria. La CATL, batterie per i veicoli elettrici, si è impegnata a costruire uno stabilimento da 7,6 miliardi di dollari. Great Wall Motor e BYD, aziende di produzione di auto cinesi, apriranno presto i loro. Gli investimenti diretti esteri accumulati dalle imprese cinesi in Ungheria potrebbero raggiungere i 30 miliardi di euro entro l'anno. Segnalo tra l'altro su questo fronte, ne trovate poca traccia complessivamente sui giornali italiani, segnalo due cose. Il Sole, se non sbaglio, ha qualcosa su questo, anzi ne segnalo una per il momento, che BYD ieri ha raggiunto un accordo, grande produttore di auto cinesi come sapete, con la Turchia, un investimento da 1 miliardo di euro per la produzione di auto sul territorio. L'altro elemento, ve lo do molto rapidamente, oggi il Financial Times è una pagina molto interessante, visto che siamo sul tema dei veicoli e dei veicoli elettrici, su quello che sta avvenendo in merito agli investimenti programmati in Europa per la produzione di batterie, le cosiddette gigafactory. Tutto sta rallentando molto perché c'è una richiesta minore di veicoli elettrici da una parte, e dall'altra parte i costi dei cinesi sono troppo bassi per poter competere. Altri fronti interessanti. A proposito di Cina, sempre sul quotidiano La Repubblica, il pezzo del quale vi abbiamo dato conto è di Gianluca Modolo, corrispondente da Pechino, a pagina 4. Lo stesso pezzo, immagino firmato dallo stesso Modolo, che ci racconta come le truppe cinesi si stanno addestrando di fatto alle porte dell'Unione Europea. Un piccolo contingente, un reparto dell'esercito cinese, da ieri prende parte a esercitazioni in Bielorussia a ridosso del confine polacco. Nulla di rassicurante, ci pare di poter dire. L'analisi di Adalberto Signore, invece inviato a Washington per il giornale, a pagina 3, ci parla di tutti i dubbi della NATO sulle mosse di Putin e sul ruolo di Orbán, dove molti considerano un passaggio non casuale questa ondata di bombardamenti alla vigilia del vertice NATO, visto che il principale tema in agenda del vertice di Washington è proprio il sostegno militare all'Ucraina. Il timore da parte della diplomazia europea è che il messaggio di Mosca si è indirizzato soprattutto a quei leader dell'Unione che sul sostegno all'Ucraina non mancano di nascondere i loro dubbi, compreso naturalmente Orbán. Mentre, se volete un pezzo sulla NATO che si interroga, questo summit è per i 75 anni dell'alleanza, c'è un bellissimo pezzo di Stefano Stefanini che trovate a pagina 15 della Stampa, che innanzitutto racconta che cosa è stata l'Alleanza Atlantica per i suoi membri e per noi, soprattutto per l'Italia in particolare, ma ci dice anche che è un'alleanza che non può soffermarsi sul passato perché c'è troppo da fare per il presente. Nel cuore del continente c'è una guerra di aggressione che dura da più di 2 anni, c'è il revisionismo geopolitico e militare russo poggiante su un'economia di guerra, agitando irresponsabilmente persino lo spettro nucleare, c'è Mar Mosso in Mediterraneo dove confluiscono le crisi accumulate in Medio Oriente, le tensioni africane, l'idra dei vari movimenti terroristici, c'è l'espansionismo globale della Cina sempre più vicina e concorrente, c'è l'aggressione ibrida, cibernetica e continua, per lo più impunita, c'è la militarizzazione strisciante dello spazio extra atmosferico. E con la grande incognita di quello che succederà dopo le elezioni presidenziali americane di novembre. E intanto ieri ne danno conto da una parte il Sole 24 Ore e dall'altra il Corriere della Sera, sono francamente i due unici quotidiani ad occuparsene. Avviene una visita importante, è quella di Narendra Modi, il leader indiano a Mosca, che vede Putin con due punti, scrive Danilo Taino sul Corriere della Sera nel suo corsivo del giorno a pagina 36. L'avversario principale è la Cina, non solo per i contrasti territoriali sul confine, cioè l'idea di politica internazionale è maturata nel tempo da Modi e che porterà a Mosca, è che l'avversario principale dell'India è la Cina, non solo per i contrasti territoriali sul confine, ma soprattutto per la sempre maggiore espansione degli interessi di Pechino in Asia e nell'Indo-Pacifico. Secondo concetto forte di Delhi, se l'amicizia tra Putin e Xi si salda ulteriormente in un blocco asiatico, l'India verrà messa sotto una pressione straordinaria da Pechino, ingestibile, se non cedendo sovranità e riducendo la propria sicurezza. Quindi cosa porta Modi là? Innanzitutto si porta là come cliente di energia a buon prezzo e forniture per l'esercito e quindi fornitura di denaro alla Russia, e dall'altra parte come possibile cuneo tra la Russia e la Cina per dire alla Russia: attenzione, non è necessario che siate così dipendenti da Pechino come siete ora. Una pausa e poi un passaggio sulle elezioni francesi.
24 mattino.
Verrei dunque alla Francia, partendo dal pezzo di Riccardo Sorrentino inviato a Parigi. Restano due grandi incognite, dice, in questo quadro, in un quadro che, nel quale si studia una coalizione senza Mélenchon. Uno è il tipo di accordo che si potrà stringere sul primo ministro. Si sceglierà un politico, si andrà verso una figura tecnica all'italiana o ancora civica. L'altra è l'intesa sul programma minimo. E qua veniamo a una delle questioni centrali. Sui temi economici le posizioni sono molto lontane. La Francia è in relativa difficoltà sui mercati finanziari, i rendimenti sono saliti e ha una procedura di infrazione per deficit eccessivo aperta dalla Commissione. Deve trovare 20 miliardi di risparmi nel bilancio pubblico, mentre la sinistra, anche dopo il voto, insiste per una serie di misure costose sul piano finanziario, oltre che su quello politico. Riduzione del prezzo del gas, riforma delle pensioni, indicizzazione dei salari. Qua Riccardo Sorrentino la mette morbida su riforma delle pensioni, ma là Mélenchon vuole portare l'età pensionabile a 60 anni. Cioè praticamente è la morte del bilancio pubblico una prospettiva di questo genere. Dal punto di vista più strettamente politico, il professor Roberto Dalimonte scrive un bel pezzo sul Sole, nel quale dice che ovviamente l'affluenza elevata è stata decisiva. Questo è il fenomeno che ha condannato il Rassemblement Nazionale ed è un segnale significativo che rivela due aspetti della politica francese. Il primo è che il partito della Le Pen ha ancora della strada da fare per rendersi accettabile alla maggioranza dei francesi. Il secondo aspetto è la disponibilità di tanti elettori ad accettare un compromesso necessario per evitare quello che considerano un esito peggiore. Diciamo, è quello che noi chiamiamo turarsi il naso, in sostanza. E si sofferma anche però, e questo mi sembra interessante a fronte di tante dichiarazioni un po', mi pare, dal sen fuggite viste, che complessivamente la disproporzionalità generata dal sistema elettorale francese è assai meno di quella che si è verificata in Gran Bretagna. Infatti, il Fronte Popolare, il Nuovo Fronte Popolare, chiama il Fronte Repubblicano, chiamiamolo così, e quindi credo che intenda tutta la sinistra, Macron, quelli che hanno fatto le desistenze, in sostanza. E il Fronte Repubblicano ha sì ottenuto il 68,4% dei seggi, ma con il 57,2% dei voti. Considerate questo: in Italia nel 2022 la coalizione guidata dall'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto il 59 più o meno per cento dei seggi con il 43,8% dei voti. E quindi, no, e qua mi viene da dire quasi la domanda: cosa è più disproporzionale a tutti gli effetti? Certo, sicuramente il sistema inglese suscita in noi che lo vediamo molte perplessità, il sistema francese anche, ma tutti i sistemi, come si diceva ieri con Lorenzo Castellani in trasmissione alle 8:35, tutti i sistemi hanno, aperte virgolette, dei tassi di antidemocraticità, se così vogliamo chiamarla, che va in direzione della governabilità, evidentemente. Chiuderei questa rassegna stampa, o quasi, più o meno, con un paio di punti. Il primo è una questione di giustizia. Torneremo tra poco con Paolo Mieli sulla vicenda di Toti, ne abbiamo già accennato alle 6:30, ma vorrei soffermarmi sulla giustizia minorile, dove oggi a pagina 30 della stampa, nella cronaca di Torino, viene riportata un'intervista alla procuratrice dei minori, Emma Avezzù, la quale racconta, in una situazione nella quale la criminalità giovanile sta crescendo, si trova in una situazione paradossale. Un sottorganico mostruoso. Siamo ai limiti delle nostre forze, talmente a corto di personale amministrativo che stiamo usando l'autista per l'iscrizione dei fascicoli. Se non ci assegnano con urgenza almeno 4 assistenti, la procura dei minori rischia di paralizzarsi. e dice questo. Oh, Torino non è esattamente, no, una, mi viene da dire, una procura di provincia dove comunque il numero di persone e di reati è limitato. È chiaro che è una città molto popolata nella quale ci sono molti giovani, eccetera eccetera, e queste difficoltà le vive forti. Non, il problema, dice, non avere più persone da mettere a capo dei vari servizi. Le indagini aumentano, come la violenza giovanile, gli accoltellamenti sono all'ordine del giorno. I ragazzi non gestiscono le frustrazioni, non sanno reagire ai conflitti, esplodono per una sigaretta non data, non riescono a usare i social in maniera adeguata. Sono aumentate le misure cautelari e la difficoltà c'è. Difficoltà che deriva anche da delle norme più stringenti sulla delinquenza minorile che hanno portato a un aumento della popolazione carceraria. Se ne nella Bettini non abbiamo tempo di entrare dentro questo pezzo, però il racconto è molto forte, da Treviso, racconta del carcere minorile di Treviso, della parte minorile del carcere di Treviso, dove a fronte di una capienza di 12 ci sono 24 reclusi. Vuol dire che è il doppio della capienza regolamentare e mettono i materassi per terra e diciamo così, si possono lavare in un sistema per il quale di fatto devi mettere, si abbassa una grata e questa grata va sopra la turca e là è il posto dove ti puoi lavare, sopra la turca. Questa è più o meno la situazione in un carcere minorile, che dovrebbe essere quello riabilitativo per eccellenza. E a proposito di riabilitazione, Serena Uccello a pagina 6 del Sole 24 Ore racconta questa proposta arrivata dal CLEL, dal Consiglio Nazionale per l'Economia e il Lavoro, guidato da Renato Brunetta, una proposta di legge che quindi sarà discussa in Parlamento per aumentare le possibilità di lavoro per i detenuti. Considerate che le recidive al momento sono intorno al 68%, quindi quelli che escono e poi delinquono di nuovo. In questo momento il 33% dei detenuti è coinvolto in attività lavorative, ma solo l'1% in imprese private, il 4% presso cooperative, l'altro lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. E se non fai un lavoro di questo tipo, il carcere non lo svuoti, le persone non le riabiliti e ti ritrovi in una situazione, tra l'altro, nella quale ieri si sono registrati gli ultimi due suicidi. Quello di una guardia penitenziaria e il 53esimo di un detenuto. GR.